leggiamo nella seconda lettera a Timoteo, li leggo io, tanto sono quattro versetti, capitolo 4, i versetti che vanno dal 6 all'8 compreso. Allora, ci troviamo in un periodo dove Paolo, dopo tanta corsa nella sua vita, come tutti noi, ma lui ha corso per il Signore, quindi ha fatto una cosa straordinaria, ha corso per l'unica cosa che veramente conta, no? Sapete i viaggi di Paolo quando sono stati lunghi? È passato dalla galera, però ha sempre avuto il sostegno del Signore. E viaggi lunghissimi per tutta l'Europa, con il mare che buttava la nave contro gli scogli, insomma c'è stato di tutto. E lui continuava a dire a questi navigatori di non aver timore, perché Dio gli aveva comunque affidato una missione e che comunque la loro vita sarebbe stata salva. Ma dopo aver incontrato il Signore nella sua vita, che ha dato una svolta, lui da giudeo, che è rimasto, ha perseguitato i cristiani tra virgolette, quelli della nuova via, coloro i giudei che avevano creduto in Gesù Cristo, e lui li perseguitava fino all'estremità della terra, dove era possibile, li perseguitava, era presente all'omicidio di Stefano, quando è stato lapidato, e coloro che avevano ucciso Stefano mettevano ai piedi di Paolo, di Saul, mettevano i loro mantelli, perché Saul era un capo riconosciuto. E un certo giorno Gesù gli appare sulla via di Damasco, nell'opera che lui continuava di persecuzione, non stava andando a fare una vacanza con la crociera, in crociera, ma andava a perseguitare ancora, proprio inseguiva i credenti di allora per perseguitarli. E a un certo punto gli appare il Signore, una luce così forte, e gli appare che lo fa cadere, lui cade per terra, non sapeva più, e dice: chi sei tu, Signore? E Gesù gli ha risposto, dice: io sono quel Signore, il Signore che tu perseguiti. Paolo diventa cieco dal bagliore, e loro possono capire, perché dice gli cadono delle scaglie dagli occhi, come quando un saldatore, sai, guarda la saldatura, ma lì la luce era molto più forte. Poi quando stai per guarire sembra che ti cadano. A me è successo una volta, ma penso che tutti mi hanno raccontato più o meno la stessa cosa. Poi c'è Robby che lo saprà, no? Anche. E quindi lui, tutti sanno che chi ha avuto a che fare con questa luce molto forte deve proteggersi con la maschera. Ma questa luce qui è una luce che va oltre ogni misura. E gli dice: chi sei tu, Signore? Dice: sono quel Gesù che tu perseguiti. E ti è duro recalcitrare contro il pungolo adesso. Cioè lui era così baldanzoso, ma in quel momento cade per terra e non riesce più a reagire, e si rende conto che stava andando veramente, ha trovato proprio colui il quale sarebbe colui che gli avrebbe cambiato la vita per sempre, che gli avrebbe detto: guarda, Stai facendo il contrario di quello che io ti avevo chiesto. Tu per zelo ti stai comportando così, ma per ignoranza, perché tu non conosci veramente qual è la via. Infatti, i primi credenti erano chiamati quelli della via. Da quel momento la sua vita cambia e Paolo diventa una persona al servizio. Cambia la sua via, il suo zelo lo depone ai piedi del Signore, per lui. Poi, qui arriviamo in questi tre versetti che io sto per leggere, a un momento dove la sua carriera era finita. Vedete, tutti noi arriviamo a un certo punto della nostra vita, non sappiamo quando, che la nostra carriera finisce. Ti rendi conto che tutto ciò che hai fatto, sei corso, hai fatto di qua, hai fatto di là, e poi ti rendi conto, dici, ma fai quattro conti, l'ho fatto bene, ho fatto male. E qui ci troviamo davanti a Paolo che dice così: perché quanto a me sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia dipartita è vicino. Paolo sapeva che stava per morire. Però in un altro punto lui dice, per me è molto meglio partire che non restare, perché lui sapeva che era, questo partire per lui era un ricongiungimento con il Signore, a un qualcosa che l'uomo non può immaginare, di tanto che sia importante e grande ed è diverso. E Paolo questo lo sapeva, però dice, però il Signore ha detto che devo stare ancora un po' con voi, quando gli avvenne questo fatto. Però qui ormai lui si trova nella condizione di sapere che è vicino. E poi dice, quando uno fa quattro conti, dice, ho combattuto il buon combattimento. Noi stiamo combattendo il buon combattimento della fede, che è stato una volta per sempre tramandato ai santi, come dice Giuda. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa. Ho finito la corsa. Che cosa? I conti dice, ho serbato la fede, che è la cosa più importante. Non quelli che cominciano e poi cadono, dopo un po' si lamentano, dopo vedono un elefante che passa e tutti dietro l'elefante, e poi vedono qualcos'altro e tutti dietro qualcos'altro. Per il resto, dice, mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Dunque, che sta dicendo? Che tutti i credenti amano l'apparizione del Signore, cioè il suo giorno, il giorno del ritorno del Signore. Noi sappiamo che Gesù non è morto, Gesù è morto ed è risorto e vive nei secoli dei secoli. Amen. E non solo, come qualcuno ha letto prima o ha detto, ogni ginocchio si piegherà al suo nome, in cielo, sulla terra e sotto la terra. Questa è diciamo, un po' il preambolo a che cosa? A questa beata apparizione, a questo ritorno del Signore che tutti i credenti di tutte le epoche hanno atteso. Adesso leggo un'altra cosa. Vado nel capitolo 20 di Apocalisse e leggo i versetti che vanno, qualcuno li può leggere, dall'11 al 15.
Sedeva sopra, dalla cui presenza girano il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Amen. Amen. Dunque, cerchiamo di analizzare un po'. Qui siamo alla fine dei tempi, alla fine di ogni cosa davanti al giudizio di Dio. Che cosa succede? C'è il trono di Dio e poi che cosa avviene? Che davanti a questo trono eccelso, il cielo considerato e la terra fuggono e non sono stati più trovati. Aggrappiamoci. Io mi aggrappo a questo pulpito. Aggrappiamoci. E poi che cosa vede Giovanni, l'apostolo? E vidi i morti, piccoli e grandi, cioè tutti, che stavano dritti davanti a Dio. E non è che qualcuno può stare seduto, tutti dritti davanti a Dio. E i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro che è il libro della vita. Quindi ci sono. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri secondo le loro opere. E il mare restituì i loro morti. Voi sapete quante persone ci sono in mare? Che erano in esso. Poi, ecco, questa è quest'altra cosa interessante. La morte e l'Ades. L'Ades è sostanzialmente lo Sheol del mondo ebraico, viene definito Hades in greco, cioè dove il soggiorno dei morti in attesa di giudizio, che qualcuno definisce, noi non è che possiamo definire esattamente com'è, però se c'è sta scritto così è. Quindi il deposito delle anime, no? E la morte restituirono tutti i morti sostanzialmente che erano in loro ed essi furono giudicati una volta che furono restituiti. Dice, dammi qua che adesso dobbiamo fare i conti. E vi ricordate che sta scritto beato chi partecipa alla prima resurrezione? Gli altri restano lì, vedete? Quindi la morte e l'Ades restituirono i loro morti ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi succede un altro fatto molto importante. Poi la morte e l'Ades, quindi noi sappiamo adesso, sappiamo che non sappiamo domani, fra 20 giorni, un anno, 100 anni, non lo sappiamo, ma sappiamo che c'è la morte. E qui sta dicendo che la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto, ehi, fratelli, prendiamo nota, se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. È finito l'argomento per sempre. La morte e l'Ades non ci sono più, non esistono più, comincia una nuova era, cioè comincia l'eternità e poi sappiamo che continua, perché continua, io ve lo leggo un attimino, lo conosciamo, ma meglio leggerlo. Poi, dopo questo, cosa succede? L'Apostolo dice, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io, Giovanni, colui che parla, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udii una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, cose che prima non era così, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, perché comunque c'è stata grande sofferenza anche tra quelli che sono stati salvati. E la morte non ci sarà più, ecco perché viene gettato, la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, cioè dolore, dispiacere, né grido, né fatica. Che bello, eh? Perché le cose di prima sono passate. Oh, cari fratelli e sorelle. E poi c'è un'altra cosa meravigliosa. Subito dopo dice: allora, colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e vere, o veri e fedeli. E mi disse ancora: è fatto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete, chi ha sete, non che dobbiamo inseguirli con la Bibbia, vieni qua, ti invito a cena, ti va. A chi ha sete, io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. A chi ha sete, cari fratelli e sorelle. Chi non ha sete, ciao. Chi vince erediterà tutte queste cose. Io sarò per lui Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, cioè i vigliacchi, coloro che non hanno coraggio nell'andare avanti nella fede, nell'affrontare la fede, gli increduli, appunto, gli abominevoli, potremmo continuare, gli abominevoli sapete chi sono, no? Non facciamo l'elenco, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri, lasciamo perdere solo quelli che abitano, che amano e adorano le statue, non solo loro, tutti gli idolatri, tutti coloro che non riescono a liberarsi, a far meno, e tutti i bugiardi, e questa è un'altra categoria di quelli che sono proprio scritti, i bugiardi. La loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Questa è la parte di queste persone. E cosa vogliamo dire, cari fratelli e sorelle? Quando vogliamo nascondere la testa sotto la sabbia, sapete che significa voler nascondere la testa sotto la sabbia? Perché è ora di smetterla di fare i giochini. Per non vedere la tragedia che si sta consumando davanti ai nostri occhi, noi non la vogliamo vedere. La domanda non è se quello che sta accadendo al mondo e sotto i nostri occhi è vero o quanto sia vero. La domanda che noi ci poniamo non è questa, perché sappiamo che questo è vero. C'è qualcuno che ha qualche dubbio? Si informi meglio. La domanda, ma non c'è bisogno che vai ad informarti, tanto si informa già la televisione. Per tutte le menzogne che dice è costretta a dire purtroppo qualche verità, purtroppo per loro. Quindi la domanda non è se ciò che sta accadendo è vero o meno. La domanda per gli increduli è ovvia. Non vogliono credere ai loro occhi. Non ci vogliono credere, tanto continuano. Il Madonna dice: faremo un incontro per tutte le nazioni del mondo per abbassare il grado di CO2, per fare questo, per fare l'altro, l'incontro di Parigi, non è che sono cose che mi sto inventando io. Poi c'è qualcuno che esce fuori come Trump e dice no, che non è colpa dell'inquinamento, che, cioè gli scienziati li trovi da tutte le... sono uomini, che non sanno come fare dopo aver distrutto il mondo. Ma il problema è che questa domanda pone a prova anche, a dura prova anche la nostra fede. Cioè, quanto anche noi vogliamo illuderci che ciò non sia vero. come ci piace, illuderci che non sia vero, rimandando a un tempo futuro gli eventi che sono già presenti. Non vogliamo credere che questo sia vero. Capisci? E vabbè. Noi vogliamo dimenticare velocemente ciò che tutti gli scienziati del mondo stanno dicendo e che hanno appena detto. Ieri sentivo in televisione che il mondo non ha futuro. Ma questo è scritto. Ma quando erano scritte queste cose, molti anni fa erano scritte, non si pensava come le cose sarebbero andate a finire così velocemente. Hanno fatto delle misurazioni negli oceani in questi giorni inquietanti. Qualcuno di voi l'ha seguito, è inquietante, molto inquietante, perché non tutti sanno che gli oceani assorbono anidride carbonica. Perché tutto ciò che è fatto non è fatto a caso. Cioè non c'è una cosa fatta a caso. E tu se rovini una cosa, poi c'è una catena. Da quello alla catena alimentare, a tutto ciò che... E la domanda è sempre la stessa. E io dico come credente. Beh, come arriveremo alla grande tribolazione della quale il Signore ce lo dice? Come ci saremmo arrivati? Se non attraverso queste cose. Perché finché ancora abbiamo la pancia piena oggi, va bene, ancora queste cose le teniamo lontane, sono lontane, sono scritte, le dicono in televisione, ma comunque non ti preoccupare che tiriamo a campare. Quindi, che cosa succede? Succede che l'oceano, assorbendo questa CO2, anidride carbonica, cosa succede? Succede che gli oceani diventano sempre più acidi. È così. I coralli che avevano un certo colore rossastro, sono tutti bianchi, stanno diventando bianchi. E non oso pensare all'isola 5 volte grande della Francia, di plastica, che cosa sotto i raggi del sole, di cosa stiamo parlando? E non solo, ormai tutti gli oceani del mondo sono inquinati. Il Polo Nord è inquinato, c'è questa polvere nera che si vede la mattina qua, dell'inquinamento, è arrivata, i venti l'hanno spostata sull'Artide, sull'Antartide, e per questo motivo questa cosa attraverso un meccanismo, vedete, sono tutte cose che ci sconvolgono, sta sciogliendo più velocemente la coltre sotto, e vedete che questi iceberg cominciano a ballare in giro per il mondo, e adesso ci sono 30 gradi su e sta succedendo un manicomio che nessuno poteva prevedere. E però noi vogliamo essere comunque aggrappati all'illusione di stare qui su questa terra, non vogliamo vedere la verità. E perché dico questo? Perché questo lo posso capire per i non credenti, ma non lo capisco per i credenti. È una cosa che io non capisco. Ma non perché dobbiamo essere contenti perché succedono queste cose, tanto non siamo salvi, gli altri si arrangiano. Certo. Non posso pensare a questo, siamo dispiaciuti, perché nessuno vuole fare un passo avanti. No? Se no qui dovremmo essere non solo noi, qui dovremmo essere noi fuori e chi eri dentro, facciamo un esempio. Ma avviene il contrario, il Signore l'ha detto. Larga e spaziosa è la via della perdizione, e stretta ed angusta è la via della salvezza, e pochi sono coloro che la trovano. Ma mica l'ho detto io, l'ha detto il Signore. Ok, allora queste sono le cose che stanno avvenendo, ma ne abbiamo parlato più volte, cari fratelli e sorelle, e io qui non voglio fare una lezione di scienza, non ne sarei in grado. Prendo proprio così le cose proprio somme, le cose proprio su, in alto, in alto, in alto. Ma il problema, cari fratelli e sorelle, non è se queste cose sono vere, perché è ovvio che sono vere, se le dicono anche gli increduli, di cui l'apostolo Luca dice chiaramente, fa dire a Gesù, cioè dice quello che Gesù dice, cioè angoscia tra le nazioni per il rimbombo del mare e delle onde, per la paurosa attesa di ciò che sta per avvenire al mondo. E che significa? che significa? Non lo so, ditelo voi, adesso lo capiamo cosa significa. Adesso cominciamo a capirlo. Forse non hanno ancora capito per bene. Stiamo aspettando. Allora, il problema non è se queste cose sono vere. Il problema piuttosto è il nostro atteggiamento di credenti. Perché quello che succede agli altri ci dispiace, ma non ci possiamo fare niente. Noi possiamo solo dirgli, guardate, che le cose stanno così. Chi vuole? Cosa ha detto Mosè quel giorno? Chi è per il Signore? Venga da questa parte. Vi ricordate? Nel deserto? E gli altri che erano per il vitello d'oro e tutto il resto sono rimasti dall'altra parte. E si aprì la terra e l'inghiottì. Allora, il problema è il nostro atteggiamento piuttosto. Quindi, quello di non accettare una realtà ormai visibile sotto i nostri occhi. Cioè noi, come credenti, abbiamo ancora un qualcosa di oscuro che non vuole ammettere, non vuole credere che questo sia vero, perché l'unica vita è quella che i nostri occhi vedono. Questo è un atto di idolatria. Questo è un atto di idolatria. Questa è l'eternità. E invece quella che il Signore ci propone è la provvisorietà. Poi andando avanti vedremo ancora qualcos'altro. Il Signore ci mette in guardia dicendo che cosa? Che senza il suo intervento nessuna carne scamperebbe. Lo dice. Lo dice, perché lo dice, cari fratelli? È questo il fatto. Perché il Signore, noi diciamo, ha detto questo, va bene, ma perché ha detto questo? Capite? La parola di Dio va studiata. Dobbiamo cercare di capirla, sforzarsi. Quindi il Signore dice, se egli non interverrebbe, lo dice in Luca, nel Matteo 24, dice, se egli non intervenisse, non interverrebbe, adesso nessuna carne scamperebbe, quindi né di uomini e né di bestie, ok? Quindi, ma a cagione degli eletti, dice poi. E gli eletti chi sono? Noi, coloro che hanno creduto. Quei giorni saranno abbreviati, perché sono poveri noi. E quindi ci saranno queste carni che saranno salvate per l'intervento di Dio, ma il resto non sarà salvato. Quindi, questa cosa che il Signore dice, se lui non intervenisse, nessuna carne scamperebbe, che cosa ci fa pensare? Ci può far pensare, a parte la grande tribolazione, anche un conflitto atomico. Ormai tutti si sono armati di bombe atomiche fino sopra i denti. Poi sono questi scienziati dei cinesi che vanno a vedere cosa c'è dall'altra parte, ma andate a vedere qua è pieno di vita, vedi? Non nelle pietre di Marte o nelle pietre della Luna. Che cacchio ci vanno a fare là sopra, scusate? Ma che ci vanno a fare, capisci? La vita, questi giorni ho sentito che hanno percepito un'onda radio forse a 1,5 miliardi di anni luce. Quindi, chissà quale marziano, poi però hanno scoperto che molto probabilmente era qualche buco nero. Sì, dice. Ma anche se a 1,5 miliardi di anni ci fosse stato quello che pensano loro, perché oltre la Terra non c'è vita. È inutile, sono anni e anni che la vita è qua, in questo libro, in quello che Dio ci rivela, non è là. La vita è qua. Vedete, noi non abbiamo bisogno di spendere miliardi e miliardi per andare su Marte, sulla Luna e cercare queste cose qua. No? Quindi, perché il Signore ha detto questo? L'ha detto per un motivo preciso. Nessuna carne scamperebbe senza il suo intervento. Quindi non avrebbe avuto motivo di dirlo se il programma non fosse stato questo. Se non ci fosse stato questo programma, non avrebbe avuto motivo di dirlo. Allora, Poi dice ancora in quel capitolo che ci saranno guerre e rumore di guerre. Ma badate di non turbarvi. Oh, perché bisogna che ciò avvenga? Cari fratelli e sorelle, a chi lo dice? Cercate di non turbarvi. Dice, voi state calmi. Sapete in chi avete creduto, no? Quindi, se sapete questo, state calmi. Non vi preoccupate. Quando la nave affondava, sbatteva contro le rocce dove c'era Paolo dentro. Questi gridavano da tutte le parti. E lui dice, calma, calma, perché il Signore mi ha detto questo. Le promesse sono queste. Dunque, le guerre, la fame, gli sconvolgimenti climatici e tutto il resto sono inevitabili. Ma la volete capire che sono inevitabili? Ma quello che deve essere evitabile è proprio il nostro atteggiamento. Cioè quello di non essere turbati. Quello di non essere turbati per queste cose. Ok? In tutte queste cose, devo dire, voi conservate la vostra fede nel Signore e non nella speranza che queste cose saranno evitate. Noi non dobbiamo vivere sperando che queste cose saranno evitate. Benché il Signore nella grande tribolazione, tutto quello che sarà, dice pregate affinché scampiate queste. Quindi abbiamo l'ancora di salvezza. Non saremo abbandonati al Signore, è quello che vogliamo dire. E questa deve essere la nostra forza, la nostra fede. Perché vedete, se tu avrai fede, io ti guarderò, c'è scritto, anche nell'ora del cimento, nell'ora della dipartita. Questa è la promessa del Signore per i suoi. Vogliamo aggiungere qualcosa, togliere qualcosa? Allora in tutte queste cose, no? Noi dobbiamo conservare la fede nel Signore e non nell'aggrapparci nelle cose che non potranno essere evitate, e già che in questo momento non sono evitate. Vedete, l'Apostolo Pietro, ma guardate che un corollario, la parola di Dio si regge. Un argomento lo reggi da tutte le parti, più profeti, più apostoli, parlano da una parte all'altra e dicono tutte la stessa cosa, in tempi diversi. Come mai? Ma si sono messi d'accordo col cellulare, si scrivevano con internet, dice, scusa Paolo, mettiamoci da cosa diciamo, come facciamo? Non sapevano, poveracci, uno scriveva da una parte, uno dall'altra, perché era lo Spirito di Dio che faceva, univa loro in quel che dovevano dire. E li ispirava. L'Apostolo Pietro dice che tutte queste cose saranno distrutte. Quali non dovete essere voi, cari fratelli e sorelle, per santità di condotta? Quali non dovete essere voi? Non dovete fuggire come il cielo e la terra che andranno e la morte e l'Ades nello stagno di fuoco che abbiamo letto prima. Ma noi dobbiamo essere conservati. E se siamo qua perché vogliamo essere conservati dal Signore, che mette una mano su di noi, in un mondo così ispido, così pieno di fango. La mano del Signore, spostati leggermente più in qua che non vede la gioia nostra. Ancora un po'. Oh, ok. Se no gli viene il torcicollo. No. Allora, capito? È questo che il Signore ci chiede. Quale dovete essere voi per santità di condotta? Perché tutte queste cose, è inutile che cerchi di aggrappare, ti aggrappi a nulla. Guardi che dici, io non voglio cadere, ma ti aggrappi a una pietra che sta cadendo. Capisci? Salti da un piano di sopra, ma ti aggrappi a un altro pezzo di pietra, ma che sta andando per terra, ti farai ancora più male. Capisci? Allora, fratello caro, sorella mia, questa è la volontà del Signore. E pensa come sarebbe stato triste se fossimo stati come tutti gli altri, senza speranza. C'è qualcuno che ha una speranza diversa. Chi sono questi che corrono dietro a questo scemo unito che ha fatto la cosa, che sono morti in serie in quella discoteca, e tutte persone depravate di questo genere. Seguono persone. Sono depravati perché più cantano il contrario di quello che dovrebbe essere normale, e più la gente gli corre dietro. Ed è così, e guarda che cosa ne è venuto fuori. Eh? di questi depravati. Non voglio parlare di questo perché, però, qualche nostro fratello ha preso posizione in questo, in Parlamento, e l'ha denunciato. L'ha denunciato. E adesso sta provvedendo la magistratura, giustamente, per istigazione alla promozione di spaccio di stupefacenti e di tutto il resto. Quindi mo si farà i conti con la magistratura. Meno male che qualcuno interviene. Ma per gli altri è tutto normale. Anzi, più sfasciamo il mondo, e meglio è, più mi sfascio io, mi siringo, mi faccio, mi buco, e più sono intelligente, mi faccio vedere. Fammi vedere come sei sconvolto. No? Aspetta che adesso mi sconvolgo ancora di più. No? Poi tagliati la testa e sei a posto. Allora, se anche noi siamo nell'angoscia per ciò che sta per avvenire al mondo e voglio mettere anch'io la testa sotto la sabbia per non vedere, che cosa succede? Che noi non amiamo la venuta del Signore, come ha detto prima in Timoteo, cioè dice, ecco, il giusto giudice in quel giorno mi segnerà, e non solo a me, non Paolo dice non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Quindi significa il suo ritorno, no? Quindi se noi non amiamo la venuta del Signore e la sua fede, e il Signore, guarda, sapete, potrei prendere non so quanti casi che il Signore parla di questo, eh? Non amiamo la sua venuta, la nostra fede è scarsa e non abbiamo confidenza con Lui. Ci dice di aver confidenza col Signore. Come facciamo ad aver confidenza se abbiamo paura della sua venuta? Oh, ho detto una cosa che è una bomba, no? Ma per forza, come facciamo ad avere confidenza col Signore se abbiamo paura che Lui viene? Se viene domani, ecco, questo è il caso delle vergini che non hanno l'olio nelle loro lampade. E sono tutte sconvolte, scombinate. Cioè arriva lo sposo e siamo in disordine. Capito? Non possiamo andargli incontro. Vedete come la parola di Dio è meravigliosa, eh? Comunque tu la ricami, la ricuci, è meravigliosa. L'Apostolo Paolo si rende conto di trovarsi a fine corsa, come abbiamo visto prima, e la sua carriera è finita. Perciò dice, però dice, io ho conservato la fede, capito? E ho combattuto per essa. Parola combattere proprio, no? Perché è un combattimento. Ce l'abbiamo visto anche l'altra volta, un combattimento contro carne. Non contro, cioè contro carne e sangue, capito? Perché quello è. Ora c'è scritto, lui dice: mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi ha riservato. Ma perché? Ma perché l'ha conquistata il Signore per lui. Poi lui ha fatto quello che il Signore gli ha chiesto. Qualche periodo voleva andare da una parte, il Signore ha detto: no, vai dall'altra. E noi dobbiamo far così. Poi aggiunge a tutti quelli che hanno amato. Aggiunge, dice, non solo a me, ma a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. E la domanda è, noi siamo tra quelli? Amiamo l'apparizione del Signore o siamo terrorizzati della possibile venuta? Se il Signore venisse tra 5 minuti? Ecco, è questo. Qui ci poniamo, che cosa succede? Succederebbe? Glielo possiamo vietare? Arriva il padrone, che facciamo? Possiamo vietarglielo. È chiaro che la sua apparizione equivale, però, stiamo attenti, a un cambio totale della realtà del mondo, di tutta la realtà, anche della nostra. Cioè cambia tutto completamente, non c'è più nessuna cosa che rimane al suo posto. Si passerà dal dominio delle nazioni, poi lo dice la scrittura, che finirà l'epoca delle nazioni, e dei suoi governanti, corrotti, distruttori della terra. E si passerà da questa a quella pietruzza, ve la ricordate, del profeta Daniele, che si stacca e colpisce i piedi della statua, che è un po' d'argilla e un po' di ferro, e che quindi diventa come Pula. E questa pietruzza diventa un gran monte che rappresenta il Messia, il nostro Dio, che ritornerà e che riempirà tutta la terra con i suoi credenti e i figli dei credenti, nella gloriosa. Glorioso regno del Messia. E E questo regno sappiamo che non passerà a nessun altro, perché sarà eterno. Quindi, caro fratello e cara sorella, se hai dentro di te questo sentimento e sei tra coloro che amano la sua venuta, beato te se ami la sua venuta. Vuol dire che hai l'olio della lampada con te e sei pronto per accogliere lo sposo. Però adesso vi leggo un'altra cosa. Vi leggo un'altra cosa. Nel capitolo famoso di 1 Corinzi 13, quello sull'amore, no, ma vi leggo solo un versetto, poi se volete volete scriverlo, andate a cercarlo. E al versetto 10 di questo bellissimo capitolo, poi lo consiglio ai giovani di leggervelo per conto proprio, che cos'è l'amore. C'è scritto questo: ma quando sarà venuta la perfezione, che significa? Che deve venire, no? Allora quello che è solo parziale sarà abolito. Noi cosa stiamo vivendo adesso? L'eternità o la parzialità? La parzialità. Cioè tutto è provvisorio. Abbiamo detto tante volte, i 5 minuti che sono passati poco fa, puoi acchiapparle di nuovo? No. Quindi non sono eterni. Sono provvisori come il tempo. Il tempo è provvisorio. Ok? Se no non sarebbe eterno. Questo qua, cari fratelli e sorelle, questo concetto, vedete com'è? Guarda che sono concetti mica da poco. Sono talmente grandi, talmente profondi, che dice, ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. E noi viviamo la parzialità. In un altro punto sempre dice, ora noi conosciamo in parte, invece conosceremo tutto. Non abbiamo bisogno di andare a scuola, perché il Signore col suo spirito ci dirà ogni cosa. Non solo ce lo dirà, lo scriverà dentro di noi. Sapremo. Dice, io riempirò la conoscenza del Signore come gli oceani riempiono il loro fondo. Capisci? Per tutti. Cioè, noi conosciamo niente, anche i più grandi scienziati conoscono niente. Capito? Ma la nostra conoscenza sarà totale, perché il Signore stesso riempirà, capisci, le nostre persone di questa sapienza enorme, cioè come la sua, e ci renderà partecipi del suo spirito. Quindi anche questo, quindi quello che è, quando avverrà la perfezione, allora quello che è solo parziale, cioè come adesso, sarà abolito. E questo, cari fratelli e sorelle, sono queste, coglie appieno la differenza tra ciò che passa come questo mondo e ciò che rimane per sempre. Ecco perché Paolo ama la sua apparizione, ma non solo Paolo. Quindi non è un versetto da poco, perché svela il mistero del tempo, capisci? Che nessuno ci pensa, guarda com'è grande la parola del Signore, svela il mistero del tempo questo, e la sua abolizione. E a questo che tutti i giganti della fede si sono rivolti, miravano, guardavano. Vi ricordate l'esempio di fede nella lettera agli Ebrei? Abramo, Mosè. Mosè gli avevano proposto di diventare viceré d'Egitto, re, e lui l'ha rifiutato. Per cosa? Per questo. Tutti i grandi uomini della fede. A Daniele gli hanno detto, quello ha detto, ti rendo grande, ti do, lo riempio, ti riempio di oro e tutto il resto. E ha detto, maestà, tienetele per te queste cose, che non ne ho bisogno. No? E così via, no? Nel senso, perché... ma perché lui l'aveva fatto in un momento, non ha fatto così invece con Nabucodonosor, no? Il nonno di Belsazzar, non ha fatto così. In quel caso ha accettato quello che, la posizione che il re gli aveva dato. Giuseppe non ha rifiutato di diventare vice re d'Egitto, ma era diverso. Invece lui lo voleva comprare perché gli aveva svelato. Vedete, se entri dentro, capisci veramente come il Signore agisce. E i servi del Signore agiscono. Se fossero stati invece come Balaam, no, il profeta malefico che voleva maledire Israele per i soldi, e se il Signore gli avesse detto sì, fai come vuoi, questo incassava il malloppo e malediva Israele. Capito? Come cambiano, invece non ha potuto farlo. E allora a questo tutti i giganti della fede mirano, e anche noi se non siamo giganti, no? E questo. Dobbiamo amare questa sua apparizione, come ci dice Paolo. Ma questo è, guardate che sono domande, non è una lezioncina, e queste sono cose che ci devono veramente mettere a nudo, se veramente noi amiamo la sua apparizione oppure speriamo che venga non ora, perché sennò sono rovinato. Allora, se noi non teniamo ferma questa promessa nel nostro cuore, ci lasciamo ingannare da ciò che passa e muore. Ci lasciamo ingannare da ciò che passa e muore. E ricordatevi che da oggi al domani le cose della nostra vita possono cambiare incredibilmente. Cambia tutta la tua vita. Domani ti trovi in un letto di dolore. Domani non puoi far più niente. Domani. E a chi ti rivolgi? A chi ti rivolgi? Noi sappiamo a chi rivolgerci e chi ci può sostenere. E quindi tutti coloro che hanno creduto hanno sempre questa speranza, che non hanno alcun motivo per essere angosciati, cari fratelli e sorelle. Il contrario. Non abbiamo motivo di essere angosciati come tutti questi sbandati che girano per il mondo. Grandi, anche quelli più. Ve l'ho detto l'altra volta, ho incontrato io nella mia vita, ho fatto quello, 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 quell'altro. Adesso, però porca miseria. Ah sì, e mo? E mo? Un po' perché sei diventato vecchio, un po' perché sei rimbambito, un po' perché sei malato. Ma queste cose ti possono succedere anche prima. Allora, consiglio, non fatevi fregare dai desideri con i quali cercate di appagare l'insoddisfazione di una fede di basso profilo, che non si aggrappa alla realtà però. Perché tante volte anche i credenti cercano di. Vorrei quello perché così mi sento più felice. Voi in Cristo avete tutto. Tu non c'hai bisogno di quello. Capito? Se c'hai un televisore piccolo che funziona, usa quello. Non è che devi farti i debiti per comprare un televisore mega ciclopico, perché così ti faccio un esempio del televisore. Che ormai meno lo guardi e meglio è. Solo porcherie fanno vedere, non c'è niente. Questo, e così via. No? Perché ora voi avete in Cristo tutto pienamente. Chi è che può dire che non è così? E facciamo quattro cose. Se non è così, dobbiamo arrivarci. Siamo qui per quello, cari fratelli e sorelle. Allora, e per questo motivo non facciamoci fregare dai desideri. Dici, come, non devo avere desideri? Chi te lo fa fare? I desideri creano turbolenze. Dice, allora no, la pace è quella che conta, non sono i desideri. E se tu hai raggiunto questo, tutto il resto ti viene sopraggiunto. È il Signore che te le aggiunge. Non c'hai bisogno di andare a cercarle. Fai le stesse cose senza. Con la pace. Perché sai in chi hai creduto. E allora siamo attenti a questo. Poi non dobbiamo aver paura del futuro, ma solo organizzarci e fare le scelte giuste. Vedete, c'era Marta e Maria ai piedi di Gesù. Marta stava sgridando Gesù. Scusate, stava sgridando la sorella praticamente, perché Maria era lì ai piedi di Gesù che ascoltava cosa diceva. Marta era lì che faceva i lavori di casa, indaffarata, affannata. E allora Marta dice a Gesù: Ma non dici niente a mia sorella che mi dia una mano, che mi aiuti. Che gliene fregava a Maria? Aveva tutto davanti, capisci? Ogni parola di Gesù era vita, non i lavori che doveva preparare, capisci? Poi si poteva anche preparare con calma. No, aveva tutto. Allora, e poi diciamo un'altra cosa. Voglio chiudere con questo pensiero ancora. Quando parliamo, cari fratelli e sorelle, quando parliamo, cerchiamo di essere in sintonia col Signore, ma con tutti. Certo, non è che dobbiamo parlare sempre del Signore, perché non ce lo consentono gli altri, sennò sarebbe bellissimo poter parlare sempre di Lui. E questo è impossibile. Perché non... Però come possiamo... Però, sapete... Quando si fanno dei discorsi generalmente, con amici, con parenti, cosa succede? Succede che si parla delle fesserie più grosse di questo mondo. Cioè si parla di cose che non contano nulla. Si parla di cose che se ne vanno direttamente nell'Hades, perché non portano a niente. Allora dice, ma non parlo di niente. No, non è che non devi parlare di niente. Però, sia il vostro parlare, c'è scritto, condito, con sale. E che significa? Quando parliamo agli altri, di che cosa parliamo? Di ciò che passa o di ciò che rimane? Ecco, tanto per essere in tema. Di che cosa parliamo agli altri? Se io parlo di ciò che passa, io sto perdendo il mio tempo prezioso. Ricordate che una delle cose più preziose che abbiamo è proprio il tempo. È proprio il tempo, cari fratelli e sorelle. Non facciamo, non banali, non roviniamo, perché il tempo è un dono di Dio. Perché noi viviamo nel tempo oggi. Domani il tempo non ci sarà più e viviamo nell'eternità. E quindi abbiamo tutto il tempo del mondo. Non credo di raccontarci come ci siamo fatti pettinare dalla pettinatrice. Non lo so. Faccio un esempio, però questo che, Signore, voglio lasciarvi con questo pensiero. E questo pensiero è questo. Cerchiamo di sintetizzare quando parliamo con gli altri. Cerchiamo di capire che abbiamo davanti. Di che cosa stai parlando? Di aria fritta. Aria fritta. Allora, cerchiamo di parlare a loro, se è possibile. Di gettare qualcosa per cui di ciò che parliamo, non parliamo di ciò che passa, di ciò che rimane. In questa maniera possiamo seminare perché qualcuno può essere anche interessato a questo. Anche se quando tocchi i nervi scoperti, tutti si fanno male, capisci? E perché dobbiamo parlare di... perché questo pensiero alla fine? Perché abbiamo parlato che noi amiamo l'apparizione del Signore. Vaglielo a dire a queste bestie in giro. Vaglielo a dire. L'apparizione del Signore, che cos'è? Cioè, non solo che cos'è, ma sei matto. Ma mica vuoi che venga il Signore? Che facciamo? Capisci che fa? Lo sai, ma tanto il Signore viene lo stesso, non c'è che bisogno di un loro permesso. Ecco, questa è la differenza. E perché ti dico questo? Anche nel parlare. Di parlare di ciò che passa o di ciò che rimane. E un'altra frase del Signore che è molto bella, e dice: ecco, dove è il tuo cuore, lì c'è anche il tuo tesoro. E quindi dove è il tuo cuore? È come se sei pettinata la pettinatrice, o tu sei sempre col Signore, capisci? Poi può raccontarti anche che piega hai fatto, ma quello non è un problema. Capite, cari fratelli e sorelle? Allora, vogliamo onorare il Signore con tutto noi stessi, perché c'è scritto: adora il Signore Dio tuo, con tutta la mente tua, con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso. Amen.
Amen.